questo?
Il saluto stai più vicino, adesso okay. No, aspetta.
Andare. Allora, l'argomento che dobbiamo affrontare stasera è un argomento che ha una caratteristica direi dominante. La finanza pubblica è un tema di cui si parla quotidianamente nel nostro paese e anche in molti altri paesi da ormai da qualche anno, direi da quantomeno dall'adesione dell'Italia all'euro. E quindi tutti noi abbiamo sentito, credo, più di una volta termini come debito pubblico, deficit, disavanzo, e sono effettivamente concetti intorno ai quali ruotano che rappresentano anzi degli snodi importanti della politica economica. Ora, quello che io mi sono posto come obiettivo questa sera, compatibilmente con l'idea che siamo nell'ambito di un corso, è di darvi delle nozioni di fondo di finanza pubblica, in modo da consentirvi di capire meglio il dibattito e anche di evitare alcuni errori che vengono compiuti nel dibattito sia da giornalisti e osservatori vari, sia purtroppo da politici. Non so se avete visto qualche tempo fa, non so di quale trasmissione si trattasse, io ho visto solo l'inserto su YouTube. Intervistarono un certo numero di parlamentari italiani sulla differenza, chiedendo qual è la differenza fra debito e disavanzo, e la stragrande maggioranza di loro non la sapeva. Alcuni di loro ritenevano che fossero la stessa cosa addirittura. Ecco, allora, siccome stiamo parlando di concetti ovviamente collegati tra di loro ma piuttosto diversi, il mio primo obiettivo è quello di chiarire di che cosa si tratta e poi di discutere nei termini in cui è possibile farlo, criticamente, almeno di dare alcuni elementi per la discussione critica di questi aggregati, soprattutto delle politiche economiche che su questi aggregati si basano. A fronte di quello che proverò ad offrirvi, vi devo però chiedere un piccolo sforzo, e cioè quello di permettermi di utilizzare un minimo di simbologia algebrica, perché se non lo faccio non si capisce proprio ciò di cui stiamo parlando. Cercherò di mantenere le cose a un massimo livello di semplificazione, però mi serve, perché altrimenti non riusciamo proprio a cogliere i termini della questione. Allora, cominciamo con l'introdurre la nozione principale. Immaginiamo di essere in un anno zero di un ipotetico paese, e immaginiamo di considerare il bilancio della pubblica amministrazione di questo paese in questo anno zero. Lo chiamiamo anno zero perché immaginiamo che in tutti gli anni precedenti a questo la pubblica amministrazione di questo paese non abbia mai avuto bisogno di indebitarsi, sia sempre stata in grado di coprire la propria spesa attraverso le proprie entrate. Allora, fino a quando questo accade, non esistono problemi dal punto di vista della finanza pubblica. Nell'anno zero, immaginario, noi riscontriamo il formarsi di un fabbisogno F, che chiamiamo F0 perché è il fabbisogno dell'anno 0, che è dato dalla differenza fra G0 e T0. Cosa sono queste lettere? G, la lettera G, che viene dall'inglese government, sta per spesa pubblica. Tutta questa letteratura è scritta e pensata in inglese, quindi anche le sigle vengono dall'inglese. E quindi è l'ammontare complessivo della spesa pubblica che in un determinato paese viene sostenuta in quel periodo anno zero. T grande, con zero invece, è l'ammontare complessivo delle entrate, che ovviamente indichiamo con la lettera T perché nella stragrande maggioranza dei casi si tratterà di tasse, taxes. Allora, ogni qualvolta questa differenza tra G e T è positiva, cioè la spesa pubblica sostenuta in un determinato anno è superiore alle entrate, si crea per la pubblica amministrazione. Il termine pubblica amministrazione è un termine con il quale ci riferiamo all'insieme di tutte le pubbliche amministrazioni che agiscono, quindi primariamente le amministrazioni centrali, ma anche le amministrazioni locali, quindi se pensate allo Stato italiano, lo Stato, i ministeri, tutte le amministrazioni centrali e poi tutti gli enti locali e anche tutti gli enti il cui bilancio rientra in quello dell'amministrazione pubblica, per esempio l'INPS e gli enti di previdenza. Ecco, allora, in questo anno in cui si verifica una differenza positiva tra la spesa pubblica e le tasse, quindi tra le spese e le entrate, nasce un fabbisogno. Allora, se questo è il primo anno, perché è proprio il nostro ipotetico anno zero, questo fabbisogno come può essere coperto dalla nostra pubblica amministrazione o al nostro Stato, che dir si voglia? Attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico. Cioè, siccome lo Stato quei soldi non riesce, quella differenza tra G e T, non sa come coprirla, ma in qualche modo deve finanziare la spesa che eccede le sue entrate, allora emette dei titoli, che sono dei titoli di debito. Anche qui il termine viene dall'inglese, B sta per bond, sono appunto le obbligazioni, i titoli di debito emessi dagli enti pubblici, e sono dei titoli di debito dal punto di vista di chi li emette, ovviamente dei titoli di credito dal punto di vista di chi li acquista. Quindi sono dei titoli che incorporano un'obbligazione da parte dello Stato che chiede un prestito e promette di restituire questo prestito con una certa ad un certo tempo che è prefissato al momento dell'emissione del titolo. Quindi questo nostro anno zero nasce il debito pubblico. Ora immaginiamo che nel successivo anno 1 il debito pubblico che è stato emesso nell'anno zero non venga ripagato e quindi esista ancora. Allora, in che situazione ci troveremo nell'anno 1, l'anno dopo l'anno 0? Ci troveremo ad avere un nuovo debito complessivo che il paese sostiene e che pare che cosa? È pari alla differenza tra la spesa pubblica nell'anno 1 meno le entrate nell'anno 1. Questa differenza è relativa solo all'anno 1, più che cosa? Più, no, non c'è solo D con zero, perché io non devo solo ripagare il valore del debito, ma devo anche pagare gli interessi. Quindi R è il tasso di interesse. Immaginiamo ovviamente che R sia un tasso di interesse annuale, non è detto che sia così, ma questa semplificazione ci permette di avere nell'equazione di definizione del ammontare complessivo, no, perché F è la differenza fra G e T in un singolo anno, ok? Prima di quest'anno non c'era debito, adesso il debito nell'anno 1 da cosa sarà causato? Dal fatto che innanzitutto devo restituire quello che mi sono fatto prestare l'anno successivo. Cioè questo debito che avevo nell'anno 0 ce l'ho ancora nell'anno 1 perché non ho ancora restituito i soldi, ok? Poi ho da ripagare gli interessi su questo debito ed eventualmente, non è detto che questo sia positivo, ma se questo è positivo, cioè se G è superiore a T in quell'anno, io ho ulteriore debito da fare per coprire il fabbisogno di quell'anno, ok? Mentre questa componente che proviene dall'anno precedente qui non c'è, perché questo è per definizione l'anno zero, che non era preceduto da emissione di debito, da questo momento in poi il debito ha dentro anche lo stock del debito contratto e non risarcito negli anni precedenti e non rimborsato negli anni precedenti. Ecco, già questa, che è un'equazione molto semplice, parto già dal presupposto. Beh, è un debito. Io parto dal presupposto che ci sia stato un debito e che non sia stato ripagato nell'anno 1. Ok? Che non sia stato restituito. Quindi se io sono debitore nei confronti di qualcuno nell'anno 0, sono debitore anche nell'anno 1, giusto? Se noi abbiamo un debito con una banca e non lo saldiamo, l'anno dopo siamo ancora debitori. Ok, se vogliamo distinguere, allora noi potremmo chiamare F1, cioè il fabbisogno dell'anno 1, questa componente, cioè la componente che si riferisce esclusivamente alla differenza fra le entrate, o meglio, la differenza tra le spese e le entrate che si è formata nell'anno 1. Vi dicevo, in realtà già questa semplice equazione ci consente di capire la differenza fra due concetti centrali per la valutazione della finanza pubblica e delle politiche di finanza pubblica. Ho chiamato questo inizialmente fabbisogno. In realtà, da quando compaiono degli interessi, allora usiamo un'espressione diversa rispetto a quella di fabbisogno, che è un'espressione omnicomprensiva, dove sono comprese tutte le entrate e tutte le uscite. Piuttosto che chiamarlo fabbisogno, questo lo chiameremo disavanzo, aggiungendoci l'aggettivo primario. Che cos'è il disavanzo primario? È la differenza fra la spesa per beni e servizi, diciamo tutte le componenti di spesa pubblica diverse dalla spesa per interessi, perché la spesa per interessi sta fuori, e il totale delle entrate dello Stato. Il disavanzo primario, quindi, è il vero indicatore che dice se in un determinato anno, una determinata pubblica amministrazione ha speso più di quanto avesse incassato, o viceversa. Può accadere anche il contrario, e in questo caso avremo un avanzo primario. Adesso poi ci arriviamo, un attimo, prima di arrivare alla... Mettiamo qualche mattone prima di arrivare al dibattito contemporaneo, diciamo. Se lo scriviamo così è disavanzo, altrimenti potremmo scriverlo come avanzo se T fosse maggiore a G. Ovviamente la relazione tra il disavanzo primario e il debito dell'anno 1 è abbastanza chiara. Se io faccio disavanzo, a parità di debito e di tasso di interesse, tendo a creare maggiore debito. Se io faccio avanzo, viceversa, tendo a ridurre il debito. Equivalentemente potrei usare l'avanzo per ridurre il valore del debito che ho contratto nell'anno precedente. Questo comunque farebbe scendere il valore del debito nell'anno 1. Quello che mi interessa qui sottolineare è che il disavanzo, che a volte sentite chiamare anche deficit, ci sono diverse espressioni, a volte viene chiamato deficit, ma l'espressione più corretta è quella di disavanzo primario. Quello che mi interessa qui sottolineare è che questa è una grandezza che gli economisti definiscono grandezza flusso. Cosa significa? Significa che è una grandezza che si azzera e riparte ogni anno, o meglio, in ogni periodo di riferimento, che qui di solito è un anno. Quindi, se noi lo prendessimo per esempio per il 2012 per l'Italia si tratterebbe in realtà di un avanzo primario, ma comunque avrebbe dentro tutte le spese diverse dalla spesa per interesse e tutte le entrate dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012. Al 1 gennaio 2013 si ricomincia e ci sarà un nuovo valore di questo flusso. Questo è un primo aggregato a cui dobbiamo fare attenzione. Un secondo aggregato che è simile a questo, ma non è identico, è simile perché è anche lui un flusso, ma non è identico perché ha qualcosa che qui non c'è, è quello che correntemente viene chiamato indebitamento netto. L'indebitamento netto che cos'è? È dato da questa componente, cioè G1-T1, posso usare un cancellino qua, ok, lo riscrivo qua, io sono antico, uso ancora le lavagne, anche all'università,
non mi piace tanto fare le cose direttamente sul computer.
Allora, dicevo, l'indebitamento netto che cos'è? È G1-T1, cioè il disavanzo primario, più, in questo caso sarebbe, la spesa per interessi, che in questo caso scriviamo semplicemente come R=0. Questo qui ce l'avevamo già prima, questo è il pezzo aggiuntivo, la spesa per interessi. E la somma di queste due componenti, la somma algebrica, dà l'indebitamento netto. Ci sono dei dettagli che trascurerei sul modo in cui queste diverse componenti possono essere calcolate, perché possono essere calcolate per cassa oppure per competenza. Solitamente l'espressione indebitamento netto si riferisce alla competenza, ed è quella rilevante ai fini del patto di stabilità per i paesi europei, mentre l'espressione fabbisogno è la stessa cosa ma valutata per cassa. In ogni caso, al di là di queste differenze, che poi sono anche importanti ma concettualmente pesano poco, l'indebitamento netto, che è la seconda grandezza che dobbiamo tenere presente, è una grandezza simile al disavanzo nella sua natura contabile, perché anche lui è una grandezza flusso, ok? Tuttavia ha dentro una componente, che sono gli interessi che si pagano sul debito pregresso, che fa sì che in realtà non inizi mai da zero l'indebitamento netto, perché ci sono sempre gli interessi sul debito contratto in precedenza. Infine, la terza grandezza rilevante è lo stock del debito pubblico. Lo stock del debito pubblico è decisamente diverso da queste due grandezze, perché è una grandezza appunto stock e non flusso, che non si riazzera automaticamente, contabilmente, da un anno all'altro, a meno che i debiti non vengano ripagati. Quindi il debito pubblico ha una sua dinamica che dipende dalla dinamica delle sue componenti, e cioè dalla dinamica del disavanzo o avanzo primario, dalla dinamica dei tassi di interessi e dai debiti contratti in precedenza. Quindi qui vedete la differenza che c'è, tornando all'esempio che facevamo prima dei nostri politici, l'incapacità di distinguere tra questi due concetti è piuttosto grave, perché è evidente che si influenza una vicenda, perché se non ci fosse questa componente il debito pubblico tenderebbe a riflettere semplicemente il valore capitalizzato del debito precedente, però è anche evidente che sono due grandezze diverse. Per capirci, questa è la grandezza che secondo il patto di stabilità nella versione fino al fiscal compact, diciamo, gli stati dovevano mantenere sotto il 3% del PIL, e invece questa grandezza è quella che in teoria avrebbe dovuto avere un percorso verso la riduzione, verso questo obiettivo del rapporto 60% rispetto al PIL. Ok, questo è il quadro estremamente semplificato delle grandezze degli aggregati che abbiamo di fronte. Per capire qualcosa di più, però, gli economisti tendono a ragionare non in termini di grandezze assolute, come stiamo facendo in questo caso, ma tendono a ragionare in termini di grandezze relative, dove le grandezze relative sono queste grandezze rapportate a un altro indicatore. Il nostro problema infatti è capire il significato di questi numeri. Nel caso dell'Italia non ci interessa tanto sapere, anche se sicuramente impressiona, che l'Italia ha 1.900 miliardi di euro di debito pubblico accumulato, quanto il rapporto che c'è tra queste grandezze e l'indicatore più significativo, che è il PIL. Allora, immagino che voi sappiate che cos'è il PIL, comunque il PIL, ridefiniamolo, prodotto interno lordo, valore complessivo, cioè dei beni e dei servizi prodotti in un sistema economico in un arco di tempo, normalmente un anno, valutato ai prezzi di mercato. Ora qui io non mi intrattengo sulla utilità o inutilità di impiegare il PIL come indicatore di benessere. Sappiamo, una discussione lunga, complicata. A me qui non interessa questo, a noi qua interessa che il PIL sia un indicatore che possa dire qualche cosa circa il peso che questo debito e questo disavanzo hanno su un'economia nazionale. E questo tipo di ragionamento ci interessa a sua volta perché? Perché vogliamo porci il problema di valutare se esista un punto, un momento, un valore del debito pubblico che rende la situazione di uno Stato che sia in debito insostenibile. Cioè una situazione che, come si usa dire, mette la finanza pubblica fuori controllo. Allora, per capire se una determinata condizione finanziaria, un determinato ammontare di debito di uno Stato è tanto o è poco, e quindi per capire se avrà la possibilità uno Stato un giorno o l'altro di restituirlo, dobbiamo rapportare queste grandezze al PIL. Allora, il simbolo che vi chiedo di considerare, di aggiungere, è il simbolo Y. Y è un simbolo che in economia si usa come sinonimo di reddito, e siccome il PIL niente altro è se non la somma dei redditi corrisposti ai titolari del fattore della produzione per produrre i beni e i servizi, quindi il PIL è produzione ma è anche valore aggiunto, quindi è reddito, usiamo il simbolo Y. Quindi Y per il sotto T sarà il PIL del tempo T. Allora, che cosa facciamo? Facciamo una semplice operazione algebrica, che è quella, siccome abbiamo un'equazione, due cose che contabilmente, questa è un'identità contabile, date le nostre assunzioni ovviamente. Allora, non facciamo altro che utilizzare questa eguaglianza dividendo a sinistra e a destra della nostra eguaglianza per la stessa grandezza, e cioè per il PIL. Allora, noi al posto di avere lo stock del debito pubblico, avremo il rapporto tra il debito pubblico, il valore complessivo, quindi dei debiti contratti in essere al tempo 1 e non ancora ripagati, di solito alla fine del tempo 1 e non ancora ripagati, divisi per il PIL al tempo 1. Ovviamente questa operazione, siccome la facciamo a sinistra, dobbiamo farla anche a destra. E allora avremo G1 meno T1 il tutto diviso per Y1, e poi qui facciamo un piccolo giochino algebrico. Io ve lo scrivo perché, come dico sempre ai miei studenti, io trovo che sia giusto dare la possibilità di seguire tutti i passaggi per arrivare a dei risultati. Poi c'è chi non è interessato, non è in grado di seguire i passaggi e allora si concentrerà solo sul risultato finale, e c'è chi invece vuole essere in grado autonomamente di ricostruire questi passaggi, perché è anche questo il significato, no? Di fare un corso di economia. Allora, io anziché dividere direttamente per Y1, qui che cosa faccio? Faccio questo giochino. Allora, questo è un giochino algebrico, ma per qualcuno di voi, insomma, si va un po' indietro nel tempo a ricordare, ma in realtà è una proprietà molto banale. Io devo dividere B0, che è lo stock del debito pubblico esistente. Questa è una cosa che noi stiamo facendo per due periodi, ovviamente si può applicare a qualsiasi periodo, no? Io potrei mettere anziché periodo 1 il 2012, allora il debito pubblico, lo stock del debito pubblico del 2012 rifletterebbe che cosa? Il debito che io ho aggiunto nel 2012 più tutto il debito che ci avevo prima e non ho ripagato. Bene. Allora, prendiamo però i due periodi. Io ho B0. B0 lo dovrei dividere per Y1, che è il PIL dell'anno 1. Però sono due periodi diversi. Allora faccio un'operazione matematicamente equivalente, cioè divido B0 per Y0, che è il PIL del suo periodo, del periodo in cui quel debito è stato contratto, e poi moltiplico per Y0 e divido per Y1. Questa operazione è algebricamente equivalente a dividere per Y1, perché Y0 sotto e sopra si cancellano e rimane per Y1. Però ci serve perché ci consente di introdurre nel nostro discorso una grandezza molto importante che finora non abbiamo considerato, e questo diciamo completerà la nostra discussione di politica economica, diciamo, che faremo, cioè ci consentirà di abbozzarlo. E che cos'è? È il tasso di crescita del PIL, perché il rapporto tra Y0 e Y1 è un rapporto tra il PIL nell'anno in cui il debito è nato, diciamo così, e il PIL nell'anno in cui valutiamo il debito, e cui andiamo a vedere cosa è diventato questo debito. Allora, noi possiamo immaginare che esista un tasso di crescita, esiste sempre, anzi, perché percentualmente è sempre possibile definirlo, un tasso di crescita del PIL. Quindi possiamo dire che il PIL nell'anno 1, che cos'è? È il PIL nell'anno 0 moltiplicato per 1 più il tasso di crescita del PIL, che possiamo chiamare, usiamo la lettera lambda, che è la lettera che si usa di solito, un po' di ripasso di greco. Lambda, che cos'è? È il tasso di crescita annuale del PIL nel passaggio da Y0 a Y1. Ora, l'ultimo sforzo che vi chiedo è di sostituire questo qua dentro, facendo attenzione al fatto che io devo fare Y0 diviso Y1, che quindi è 1 diviso 1 più lambda, perché devo dividere per 1 più lambda da tutte e due le parti. Quindi questa grandezza diventa, allora faccio due cose qui, uso la lettera minuscola, ci vedete qui o no? Uso la lettera minuscola, cioè il valore del debito pubblico quando viene rapportato al PIL, anziché scriverlo con la lettera maiuscola bond, lo scrivo con la lettera minuscola B. B vuol dire debito in rapporto al PIL dello stesso anno, ok? Quindi la B piccola, B1, è il rapporto debito-PIL nell'anno 1. È uguale a questo che chiamiamo D1, dove D la scrivo minuscola, che cos'è? È il disavanzo primario nell'anno 1 in rapporto al PIL dell'anno 1, più B0 diviso Y0, posso scriverlo B piccolo con 0, cioè il rapporto tra debito e PIL dell'anno 0, perché adesso ce li ho tutte e due dell'anno 0, grazie al giochino che ho fatto. Poi 1 più R lo riscrivo, diviso 1 più lambda. Allora, questa espressione, che è chiamata, nota sui libri di testo come il vincolo intertemporale del debito pubblico, è più significativa, più importante di quest'altra. Casomai, forse è il caso che la ricopri qua sopra, va, così la vedete meglio e riusciamo a ragionare in modo più lineare. Io schiaccio, però qua mi vedo. E il fatto è che non fanno più delle lavagne che si cancellano, perché nessuno usa più delle lavagne, questa è la cosa vera. B1 uguale B1 più B0 che moltiplica 1 più R diviso 1 più lambda. Allora, questo vincolo intertemporale del debito pubblico è l'equazione fondamentale che abbiamo ottenuto attraverso alcuni semplici passaggi algebrici, che ci serve per ragionare su quelle che sono le determinanti del rapporto debito-PIL. Qui abbiamo, a sinistra abbiamo il rapporto debito-PIL in un determinato anno. Da che cosa dipende il rapporto debito-PIL in un determinato anno? Dipende dal rapporto tra il disavanzo, che può essere anche un avanzo, primario e il PIL di quell'anno, dal rapporto debito-PIL che c'era l'anno prima, cioè quello da cui si è partiti. Se questo fosse non l'anno 1 ma l'anno 50, sarebbe lo stock che si è accumulato fino all'anno 49. Poi, dal rapporto che c'è tra il tasso di interesse e il tasso di crescita del PIL. Quindi, questo significa che a parità di altre condizioni... No, allora, immagini che R sia costante, altrimenti... Sì, allora lei può immaginare che questa operazione si ripeta, però per semplicità immagini che R sia sempre costante, altrimenti dovrebbe essere una media ponderata di... Allora, se questo fosse il cinquantesimo anno, avremmo il disavanzo creato nel cinquantesimo anno più lo stock del debito creato nei 49 anni precedenti moltiplicato per R annuale non composto, perché lo dobbiamo moltiplicare il debito pubblico per l'interesse creato in tutti i 49 anni precedenti. Ovviamente la formula corretta matematica non sarebbe questa, perché io dovrei immaginare sempre un tasso composto, il tasso varia di anno in anno, ma insomma il significato è lo stesso, anziché essere un R costante sarebbe un R medio di tutti i tassi di interesse di tutti i debiti emessi nei 49 anni precedenti, ok? Però dal punto di vista concettuale sempre tasso di interesse sarebbe, e qui ci sarebbe invece il tasso di crescita del PIL valutato tra l'anno 1 e la media dei PIL ponderata dei 49 anni precedenti. Ma non cambia niente concettualmente, è solo una complicazione di calcolo. Ok, allora questo comincia a dirci alcune cose, cioè ci comincia a dire che le politiche, ammesso e non concesso, diciamo, che la volontà della nostra Stato sia quella di tenere sotto controllo l'amministrazione, scusate, il crescere del debito sul PIL, il rapporto debito-PIL, le leve che ha in mano lo Stato, che teoricamente, sulle quali teoricamente potrebbe agire, sono tre. La prima è il controllo del bilancio nel singolo anno di cui si sta parlando, e quindi ovviamente la creazione di avanzi primari tende, a parità di altre condizioni, a ridurre il rapporto debito-PIL. La seconda è il controllo del tasso di interesse, perché a parità di altre condizioni più alto tasso di interesse genera maggiore debito, e la terza è la crescita del tasso di crescita del PIL, scusate il gioco di parole, perché ovviamente più alto è lambda, a parità di altre condizioni, più basso è il rapporto debito-PIL. L'unico passaggio che ci manca, diciamo, per avere completamente contezza, diciamo così, di come si possono combinare queste leve di politica economica se il nostro obiettivo è quello di tenere sotto controllo il rapporto debito-PIL, è quello di valutare il cambiamento che c'è nel rapporto debito-PIL da un anno all'altro. Cioè, immaginiamo di rispondere alla seguente domanda, la domanda che ci facevamo in precedenza. Un rapporto debito-PIL, prima avevamo solo lo stock del debito, adesso abbiamo il rapporto debito-PIL, che quindi relativizza il debito dello Stato rispetto alle risorse che l'economia di quello Stato produce, l'economia di quel paese produce. Questo è già un'indicazione importante, perché è chiaro che se tende a crescere molto il debito rispetto al PIL, beh, questo significa che tende a crescere la quota di risorse che teoricamente lo Stato dovrebbe assorbire dall'economia nazionale per ripagare il debito che ha nei confronti magari degli stessi cittadini del suo stesso paese, o magari nei confronti di creditori esteri. Quindi questa è già un'indicazione importante, però noi spesso vogliamo sapere qualcos'altro, e cioè questo rapporto debito-PIL da un anno all'altro tende a crescere o tende a rimanere fermo? Questo è importante perché immaginiamo che un creditore effettivo o potenziale dello Stato, cioè un investitore che si chiede, ma io li presto i soldi allo Stato sì o no? Si chieda innanzitutto quanto è l'esposizione debitoria dello Stato a cui vuole, sta considerando la possibilità di prestare dei soldi, in rapporto alle risorse su cui teoricamente quel paese può incidere. E in secondo luogo, se questa posizione debitoria sta peggiorando o sta migliorando rispetto al passato. Allora, anziché considerare solo questo, noi da questa facciamo un passaggio in più e ci chiediamo qual è la differenza tra B1 e B0, quindi tra il rapporto debito-PIL nel nostro anno 1 e il rapporto debito-PIL dell'anno precedente. Ovviamente algebricamente, di nuovo, sfruttando le proprietà delle uguaglianze, se tolgo B0 da questa parte, devo togliere B0 anche dall'altra parte, e allora più lambda, questa è semplicemente una cosa che sfrutta il fatto che io sto scrivendo meno b0 come b0 che moltiplica meno 1 più lambda diviso 1 più lambda, perché questo fa 1. Questo è un passaggio algebrico, mi interessa relativamente, in questo caso mi interessa di più il risultato b0 per r meno lambda diviso 1 più lambda. Allora, la differenza tra il rapporto debito-PIL in un anno e il rapporto debito-PIL a cui si era arrivati prima, quindi il fatto che il debito rispetto al PIL cresca o meno rispetto all'anno precedente, dipende di nuovo dal disavanzo sul PIL di quell'anno, dal rapporto debito-PIL che c'era prima, e poi direttamente dalla differenza, questa è la cosa interessante, tra il tasso di interesse e il tasso di crescita del PIL, R meno lambda. Ora, perché questa cosa è interessante? Perché provate a pensare un attimo a un'economia che abbia un tasso di crescita del PIL inferiore al tasso di interesse mediamente pagato sul debito. Ora, se questo accade, se lambda è inferiore a R, se l'economia cresce meno di quello che è il tasso di interesse, questa componente è sicuramente positiva. Ma allora anche questa componente è sicuramente positiva. Questo vuol dire che il rapporto debito-PIL tende ad aumentare nel corso del tempo, a meno che io non faccia diventare negativa questa. Perché siccome questa è, per definizione, se R è maggiore di lambda, quindi se il tasso di interesse è superiore al tasso di crescita del PIL, se questa è maggiore di 0, allora l'unico modo per non avere questa maggiore di 0 e avere questa minore di 0. Ci siamo? Perché siccome questa differenza è la somma di due cose, se una delle due è positiva, perché R è maggiore di lambda, allora l'altra deve essere negativa, altrimenti non troverò mai il modo di impedire l'incremento del rapporto debito-PIL. Cosa vuol dire però che questa è negativa? Vuol dire che bisogna fare avanzi primari. Ecco, questa è sostanzialmente la logica che sta dietro le politiche di finanza pubblica perseguite in Italia a fasi alterne e con una diversa intensità, anche, direi anche con una diversa efficacia nel corso degli ultimi, diciamo, 21-22 anni. Cioè, sebbene con alcune differenze di cui poi magari parleremo, quello che è accaduto è che l'Italia, che si affacciava nei primi anni 90, quindi quando fu concluso il Trattato di Maastricht e quando bisognava decidere quali paesi avrebbero potuto aderire all'Unione Monetaria e all'Euro, si presentava con un rapporto debito-PIL che possiamo assimilare al nostro B0, che era vicino al 120%. Per una serie di ragioni, poi magari ci torniamo sulle ragioni che hanno portato storicamente il rapporto debito-PIL italiano ad essere così elevato, diciamo uno dei più elevati tra i paesi ad economia sviluppata, facendo alcune eccezioni, c'è il Giappone che però è un caso molto particolare, c'era il Belgio che però lo ha ridotto fortemente, c'è la Grecia che anzi ha avuto una drammatizzazione, come sappiamo, negli ultimi. Però sicuramente un debito importante. Allora, qual è stata la logica? La logica è stata, siccome il trattato di Maastricht prevedeva la convergenza dei paesi verso un rapporto debito-PIL che doveva essere del 60%, perché era quello allora della Germania, che oggi non è più il 60%, allora per raggiungere questo obiettivo, di fronte al fatto che i tassi di interesse allora erano decisamente superiore al tasso di crescita del PIL, ne seguiva algebricamente, come vedete, la necessità di fare avanzi primari. Quindi una volta posto l'obiettivo della riduzione del rapporto debito-PIL, a fronte di questa situazione ne conseguiva questa tra virgolette necessità. Ed è quello che l'Italia effettivamente ha fatto, perché se voi vedete i saldi, quindi l'avanzo primario per l'Italia dal 1993 ad oggi, con l'eccezione di 2 anni, se non ricordo male, l'Italia ha sempre avuto avanzi primari. Da questo punto di vista l'Italia è stato il paese più, tra molte virgolette, virtuoso, ammesso che questa sia una virtù, tra tutti i paesi, tra tutti i paesi europei, Germania compresa, Francia compresa, che hanno in realtà diciamo realizzato avanzi primari molto meno frequentemente di quanto abbia fatto l'Italia. Dopodiché l'Italia è stata comunque più volte richiamata, sanzionata sulla base delle procedure per il cosiddetto deficit eccessivo, ma perché l'avanzo primario, pur essendoci nella maggior parte dei periodi, in alcuni anni molto rilevante, non era sufficiente a generare un indebitamento netto inferiore al 3% del PIL. Ma perché? Perché se anche indebitamento netto era la cosa che c'era prima, ma insomma la formula che c'era prima, vi ricordate, l'indebitamento netto aveva dentro il disavanzo primario e la spesa per interessi. Pur avendo disavanzo primario negativo, e cioè avendo un avanzo primario, la spesa per interessi italiana era storicamente talmente elevata da mangiarsi l'avanzo primario, e quindi l'Italia è storicamente da sempre comunque un paese con un indebitamento netto positivo, perché gli interessi superano l'avanzo primario. In alcuni casi, in alcuni anni, questo indebitamento netto è stato superiore anche al 3% del PIL, da cui le procedure per disavanzo eccessivo in cui l'Italia è stata coinvolta, comunque un numero minore di volte rispetto per esempio alla Germania e alla Francia. E questo è il quadro. Ora, a questo punto noi possiamo partire da questo stesso punto per chiederci come possiamo sviluppare degli approcci, diciamo, alternativi, critici rispetto a questa idea. Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Il primo, se volete la chiamiamo la teoria di finanza pubblica dominante, se ci piacciono questi aggettivi, questa concezione comunque, avete notato che si parte dalla constatazione del fatto che il tasso di crescita del PIL sia inferiore al tasso di interesse, e che questo debba essere preso in una qualche misura come un dato di fatto, a fronte del quale l'unica cosa che si può fare, se si vuole ridurre il rapporto debito-PIL, è fare avanzi primari, che significa concretamente avere entrate superiori rispetto alle spese dello Stato. Allora, cominciamo a riflettere criticamente su queste assunzioni. Che cos'è R? Ritorniamo. R è il tasso di interesse, ovviamente qui semplificato costante, sarebbe in realtà medio ponderato, che dipende da tutti i tassi di interesse di tutti i titoli emanati in precedenza. Da cosa dipende il tasso di interesse? Allora, in una unione economico-monetaria il tasso di interesse dipende innanzitutto dalle decisioni di politica monetaria, quindi dalle decisioni della banca centrale. La banca centrale non fissa direttamente il tasso di interesse, come probabilmente sapete, forse vi è stato detto. La banca centrale fa un'altra cosa, cioè fissa il tasso di sconto, ovvero il costo che hanno le operazioni che le banche commerciali fanno presso la banca centrale di rifinanziamento dei propri crediti. Però questo tasso influisce su tutti gli altri tassi di una unione economica monetaria come la nostra, e quindi influisce anche sul tasso di interesse dei titoli del debito. Inoltre, in un'unione economica monetaria, quello che dovremmo osservare, insieme con un processo di convergenza dei diversi sistemi economici, è anche un processo di convergenza dei tassi di interesse. E questa era la maggiore promessa, diciamo così, dell'adesione all'euro, ed è stata l'unica forse promessa che in buona parte si è realizzata. In buona parte degli anni 90 l'Italia ha effettivamente potuto godere di tassi di interesse sul proprio debito molto inferiori rispetto ai tassi di interesse precedenti, anche attualizzati. E questo è stato sicuramente un beneficio che l'Italia ha tratto dall'adesione alla moneta unica. Rimane il fatto però che su questo R potrebbero agire in modo più importante rispetto a quello che normalmente la concezione dominante accetta, potrebbero agire in modo più importante le politiche monetarie della Banca Centrale Europea. Venendo ai nostri giorni, è chiaro che il problema che noi abbiamo avuto in questi anni e che abbiamo ancora adesso è il fatto che questo R sta crescendo fortemente, è cresciuto fortemente per i titoli del debito pubblico italiano, ed è cresciuto fortemente rispetto a quello che è il tasso di interesse del principale paese, la principale economia dell'Unione, cioè la Germania. E questa differenza è, come sapete tutti, il cosiddetto spread. Ora qui l'approccio può essere: lo spread dipende da come i mercati percepiscono l'affidabilità dell'Italia come debitore e della Germania come debitore, e quindi è qualcosa sulla quale non si può influire, oppure lo spread dipende sì da questa percezione, ma dipende anche dal fatto che i mercati, ammettendo che esistano questi mercati, percepiscono che la politica monetaria della Banca Centrale Europea non tiene in conto, in debito conto, l'esigenza di evitare che i tassi di interesse crescano troppo. Tanto è, a riprova di questa tesi, che appena la Banca Centrale ha accennato un intervento come quello di qualche mese fa, che in realtà è accennato perché non ha ancora avuto attuazione per nessun paese, i tassi di interesse dei paesi sottoposti a pressione, cioè l'Italia e la Spagna, non la Grecia, ma perché la Grecia è fuori da questo tipo di possibilità, sono decisamente scesi. Quindi un primo punto del dibattito è quanto possiamo ritenere discutibili e manovrabili, diciamo, a livello politico i tassi di interesse. Tanto più li riteniamo discutibili e manovrabili, tanto più riteniamo che la Banca Centrale Europea possa essere chiamata ad avere come obiettivo quello di una stabilizzazione dei tassi di interesse del debito dei diversi paesi, e ha gli strumenti per farlo, ovviamente, allora tanto meno obbligata, diciamo così, diventa la strada del fare avanzi primari per, ammesso e non concesso che, si voglia ridurre il rapporto debito-PIL. Prima considerazione. Seconda considerazione. Nell'approccio che dicevamo in precedenza, questa differenza veniva tenuta, diciamo, esogena, come usano dire, cioè fuori dal quadro, non manovrabile, anche perché il tasso di crescita del PIL viene considerato un tasso su cui le politiche pubbliche non possono influire. Allora, perché? Qui c'è una lunghissima discussione, spero che l'abbiate affrontata. Allora, voi sapete, per sintetizzare, che dagli anni 80 in poi la concezione macroeconomica prevalente è quella secondo cui esiste un tasso naturale di crescita del sistema economico e quindi di conseguenza anche un tasso naturale di disoccupazione, che dipende dalla capacità del sistema economico di essere produttivo e quindi che dipende da variabili che stanno, per esemplificare, dal lato dell'offerta del sistema macroeconomico. Le politiche della domanda, chiamiamole per capirci politiche keynesiane, anche se è un'approssimazione molto forte, ma comunque le politiche della domanda, secondo questa concezione, non influiscono sull'anda, sul tasso di crescita del PIL, in modo stabile, influiscono solo in modo temporaneo sul PIL, e questo a causa del fatto che in realtà, se noi non ampliamo la capacità produttiva del sistema economico, quello sarà semplicemente un fenomeno inflazionistico e quindi sarà un apparente fenomeno di crescita del sistema economico, ma nel medio periodo il sistema cresce secondo quella che è la sua capacità di essere produttivo e di sfruttare le proprie, i propri fattori produttivi. Se si ragiona così, allora è abbastanza ovvio dire che questo lambda non è qualcosa su cui il governo possa intervenire, perché, o meglio, sì, può farlo con le famose, ma non con politiche di bilancio, ma con politiche che consistono nelle famose riforme strutturali, quindi rendere più competitivo il mercato del lavoro, licenziamenti più facili e tutto ciò che conosciamo. La visione alternativa, invece, è quella secondo cui questa tesi che dice che tutto ciò che non è strutturale, che tutto ciò che non viene dal lato dell'offerta è effimero, è temporaneo, ha due tipi di fallacie, diciamo. La prima è che si basa sull'esistenza di un periodo abbastanza lungo per, senza essere in grado di definire la durata di questo periodo, che potrebbe anche essere ipoteticamente di decenni, durante i quali le persone però vivono e subiscono le conseguenze delle politiche che vengono adottate. Primo. Secondo, che questa teoria si basa sull'idea, non so se ne avete sentito parlare, delle cosiddette aspettative razionali da parte degli individui, che è un'idea assolutamente lontana dalla realtà, cioè che gli individui anticipino esattamente le conseguenze di tutte le politiche di bilancio, soprattutto in termini di inflazione, che quindi non vengano influenzate nei loro comportamenti reali. In realtà questa tesi, chiamiamola per capirci neo-keynesiana, anche se il termine neo-keynesiano in realtà vuol dire un'altra cosa, è un po' un termine che i keynesiani usano in modo dispregiativo, perché i neo-keynesiani sono quelli che hanno cercato di rendere la teoria keynesiana più compatibile con la teoria dominante, ma chiamiamola neo-keynesiana per capirci. Secondo questa tesi invece il governo può, attraverso politiche della domanda, influire stabilmente o comunque per un periodo sufficientemente lungo di tempo sul tasso di crescita del PIL, e quindi è assurdo pensare che una politica anche di controllo del bilancio pubblico non tenga in considerazione la possibilità di aumentare la crescita economica. Anzi, considerando che lambda, come vedete, agisce due volte, no? Perché agisce, se io aumento lambda, ho una diminuzione del numeratore e ho un aumento del denominatore, quindi ho un effetto moltiplicativo della crescita economica sul mio rapporto debito-PIL, tendo a farlo decrescere due volte. Questo è lo strumento che bisognerebbe impiegare per, se si ha l'obiettivo di, per controllare la crescita del rapporto debito-PIL. Quindi questa è la seconda osservazione. La terza osservazione è quella relativa all'opportunità di politiche che vogliono realizzare la riduzione del rapporto debito-PIL e alla necessità di quantificare questa riduzione del rapporto debito-PIL. In che senso? Allora, storicamente i paesi hanno avuto rapporti debito-PIL molto diversi e le crisi finanziarie che noi abbiamo osservato non sono così direttamente legate al rapporto debito-PIL. In effetti neppure quella che stiamo osservando, perché per esempio un paese come la Spagna ha un rapporto debito-PIL assoluto adesso un po' più elevato, ma insomma era tra i più bassi di tutta l'Unione Europea, e d'altra parte c'è un paese come il Regno Unito, la Gran Bretagna, che ha raddoppiato il suo rapporto debito-PIL nel corso degli ultimi anni, eppure non è assolutamente nel vortice, diciamo, della crisi finanziaria. Invece per l'Italia è la motivazione che viene adotta, quindi uno potrebbe dire vabbè, è valida solo per l'Italia, ma soprattutto diventa cruciale capire che non esiste un livello, diciamo, limite algebrico per il rapporto debito-PIL. Esistono, sono calcolabili, se voi questa cosa la ripetete, questa diventa un'equazione alle differenze finite, un'equazione differenziale, che ha delle soluzioni e a un certo punto non ce le ha più e quindi questo rapporto tende a esplodere. Ci sono dei valori per i quali questo rapporto tende a esplodere, cioè se voi, scusate, girate questa operazione, immaginate di ripeterla un numero infinito di volte, ci sono dei valori che possono rendere il rapporto debito-PIL non controllabile in prospettiva. E questo è vero. Tuttavia, questo non significa, non implica, che il rapporto debito-PIL da un anno all'altro debba diminuire di una certa percentuale piuttosto che di un'altra. Questo significa che noi dobbiamo tenere il rapporto debito-PIL su un percorso di sostenibilità, ma per arrivare a questo percorso di sostenibilità possiamo prevedere velocità diverse. Possiamo prevedere di arrivarci molto velocemente o possiamo prevedere di arrivarci invece con tempi meno rapidi. Allora, questo voi intuite che è cruciale, perché se io voglio, per esempio, come era stata una proposta avanzata da un gruppo di economisti anni fa, se io, tenendo conto del fatto che il nostro paese era e purtroppo è ancora un paese caratterizzato da tassi di crescita del PIL bassi, allora se io mi voglio porre l'obiettivo semplicemente di stabilizzare il rapporto debito-PIL e quindi di fare in modo che questa differenza sia zero da un anno all'altro, non di ridurla, non di renderla negativa, allora voi capite che se anche sono vere tutte le cose che dicevamo prima, se anche non riusciamo nel breve periodo a fare in modo che R scenda e che lambda salga, tuttavia a parità di tutto il resto è algebrico che l'avanzo che devo fare per conseguire questo obiettivo è minore rispetto all'avanzo che devo fare se invece questo obiettivo diventa di riduzione del rapporto debito-PIL. E questa era una discussione, diciamo, che c'era più o meno in Italia alla metà, prima che entrasse il governo Prodi del 2006, no? Questa discussione fra questo gruppo di economisti che riteneva che l'obiettivo che bisognasse darsi fosse quello di stabilizzare il rapporto debito-PIL e altri che dicevano no, lo dobbiamo ridurre, quindi date le condizioni dobbiamo fare avanzi primari. Oggi questa cosa, questa discussione si è radicalizzata. Perché? Perché le nuove regole europee contenute nel Fiscal Compact sono molto più rigide rispetto alle regole precedenti. Le regole precedenti le ho brevemente ricordate, no? L'indebitamento netto al di sotto non superiore al 3% del PIL e un debito pubblico che doveva tendere il rapporto al PIL ad una sua riduzione a questo 60%, che poi è rimasto in realtà abbastanza fra le righe, insomma. Nessun paese in realtà è stato mai sanzionato per il fatto di non ridurre il debito, mentre la sanzione è stata minacciata, mai comminata, per lo sforamento del rapporto indebitamento. Ma le nuove regole sono molto peggio, perché le nuove regole prevedono, primo, che i paesi non, a parte cause straordinarie, non possano più fare indebitamento netto, cioè devono conseguire il pareggio di bilancio. Ed è stato chiesto ai diversi paesi di inserire questa regola anche nelle proprie costituzioni, cosa che, come sapete, è stata fatta. Inoltre, perché non sono sostitutive le due condizioni, sono aggiuntive, è stato previsto che questa riduzione del rapporto debito-PIL avvenga nella misura pari ogni anno di un ventesimo della differenza che c'è tra il rapporto debito-PIL di quell'anno e il target del 60%. Ripeto, un ventesimo della differenza che c'è tra il rapporto debito-PIL che quel paese ha in quell'anno e questo mitico 60%. Tradotto in numeri, questo vuol dire per l'Italia che dopo un periodo di riduzione del rapporto debito-PIL, soprattutto con il governo di centrosinistra, era sceso al 104%, è ritornato oltre il 120%. Se lo facessimo oggi, quindi, vorrebbe dire che noi abbiamo 60 punti di distanza dal rapporto debito-PIL, un ventesimo ogni anno vuol dire 3 punti di rapporto debito-PIL ogni anno da ridurre. 3 punti di PIL sono circa 50 miliardi di euro. Ok? Quindi questo vorrebbe dire che in pratica il futuro della finanza pubblica italiana, qualsiasi governo sia chiamato a gestirla, sarebbe assolutamente ipotecato dalla necessità di rispettare questa regola. Questa regola ha delle funzionalità su cui c'è stata molta enfasi, perché sono state quelle strappate dal governo Berlusconi, cioè c'è scritto che bisogna considerare anche le condizioni del ciclo economico e soprattutto bisogna considerare anche il debito privato, non solo il debito pubblico. Perché? Perché un paese che pur avendo un elevato debito pubblico è poco, i cui cittadini sono poco indebitati, beh, allora può far conto per il finanziamento di quel debito pubblico sulle risorse finanziarie dei propri cittadini, non alimentare debito nei confronti dell'estero, che ovviamente è un fattore squilibrante maggiore, perché poi influisce sulla competitività di quel paese nei rapporti con l'estero. Questa è una delle condizionalità, ce ne sono altre, rimane il fatto che c'è questa regola. Il problema... No, c'è un principio generale. C'è un principio generale, non ci sono numeri e non è affatto chiaro, tra l'altro, come la Commissione riuscirà, perché tutto questo è affidato alla Commissione, come la Commissione riuscirà a tradurre queste condizionalità teoriche, ipotetiche, a fronte di invece parametri che sono numerici. Come si farà a tradurre? Quale sarà la soglia? Sarà la soglia o sarà la dinamica? Boh, tutto questo è assolutamente incerto, ma perché è stato il frutto di queste trattative prolungatesi fino al minuto prima della firma di questo protocollo, in cui ciascuno inseriva la sua frase, alla fine hanno fatto questo patchwork, ma è veramente un patchwork di cose dove la regola algebrica l'hanno voluto i tedeschi, dove il pezzo sul debito l'hanno voluto gli italiani, poi ci sono altre cose che hanno voluto altri paesi ed è venuta fuori questa cosa. Per cui come sarà applicata è un mistero. Del resto, se guardiamo come è stata applicata la regola del 3%, che era molto più semplice da applicare, ma che di fatto è stata disattesa, non è che ci siano da questo punto di vista molte aspettative. Forse può anche essere positivo questo, che non ci siano aspettative, anche se la parte sanzionatoria è stata fortemente rinforzata. Però a me interessa dire della logica che sta sotto questo. Cioè la logica è quella di prevedere per tutti i paesi aderenti all'euro una velocità di rientro che prescinde completamente dalle condizioni soggettive del paese, se non per per tenere in considerazione la posizione di partenza. Quindi è una regola che punisce in modo particolarmente severo i paesi che partono da posizioni debitorie particolarmente forti. E questa è la classica logica, vogliamo chiamarla tedesca, con anche qui con un'approssimazione, perché comunque un po' di dibattito nell'opinione pubblica tedesca c'è sull'opportunità di questo tipo di regole, però comunque è la logica un po' della punizione, insomma i paesi che si sono portati in quella situazione devono pagare dazio. A questo contesto la Germania, o meglio una parte del governo tedesco, quella che si riconosce nel parere del cosiddetto consiglio degli esperti, che è qualcosa di leggermente diverso dal CEA del Presidente degli Stati Uniti, perché non sono advisor, loro sono economisti esperti, indipendenti, che vengono sentiti periodicamente dal cancelliere tedesco, mentre gli advisor del Presidente degli Stati Uniti sono attivamente coinvolti nell'elaborazione delle politiche. Allora, questo consiglio degli esperti ha aggiunto la possibilità a questo disegno, diciamo, di forte riduzione, la possibilità che venga costituito un fondo di redenzione, redemption fund, cioè un fondo dove verrebbero messi insieme una parte, non tutti, i titoli del debito pubblico dei paesi europei, sostituiti con dei veicoli di titolo emessi dall'Unione Europea nel suo insieme, e quindi un veicolo attraverso il quale ci sarebbe una parziale condivisione del debito tra i paesi europei. Quindi uno strumento che prevederebbe un costo per la Germania in termini di maggiori tassi di interesse, perché ovviamente la Germania dovrebbe rinunciare a una parte del suo vantaggio andando a mettere i suoi debiti insieme ai debiti di paesi che scontano tassi di interesse superiori. La Germania ne avrebbe un costo e gli altri paesi ne avrebbero un beneficio. Per esempio l'Italia, secondo queste previsioni, avrebbe un R inferiore rispetto a quello che potrebbe altrimenti derivare. Tuttavia, anche questa versione nasconde delle insidie non da poco. Io l'ho sentita presentare nel corso di un convegno da più keynesiano tra questi economisti tedeschi, e i tedeschi sono disponibili a fare questa cosa, almeno quella parte dell'opinione pubblica tedesca, ad alcune condizioni che sono aggiuntive rispetto alle condizioni che vi ho espresso finora. Per esempio, loro vogliono che una parte del gettito fiscale dei paesi che aderiscono al fondo sia riservata al ripagamento del credito che la Germania viene a vantare nei confronti di questi paesi per il fatto che si accolla una parte dei loro debiti. Quindi una parte del gettito dell'Italia e della Spagna, perché la Grecia è considerata fuori, perché per la Grecia c'è già in teoria un intervento europeo che non sta servendo assolutamente a nulla, ma che comunque è già in campo. Per l'Italia e per la Spagna quindi ci dovrebbe essere l'obbligo giuridico, e loro vogliono che sia stabilito giuridicamente, di riservare una parte del gettito, di metterla da parte. Quando il Redemption Fund si scioglierà, si faranno i conti su quanto la Germania ha dato, e questo le dovrà essere restituito utilizzando questo gettito riservato. La cosa che a mio avviso è significativa del modo in cui viene presentata questa proposta è che, almeno del modo in cui io l'ho sentita presentare, è che viene descritta in questo modo: noi abbiamo dei limiti costituzionali, la nostra Costituzione tedesca ci impedisce di superare la volontà degli elettori e quindi di trasferire un certo potere che sta nella comunità nazionale e anche una certa quantità, un ammontare di risorse ad altre sedi di decisione politica e ad altre comunità. Questo sarebbe illegittimo, non sarebbe rispettoso della nostra Costituzione. Quindi noi abbiamo bisogno di garanzie. Perché dovremmo passare da una decisione del Parlamento tedesco, altrimenti secondo la Corte Costituzionale questo sarebbe incostituzionale, e il Parlamento tedesco avrà bisogno di avere queste garanzie. Dopo il convegno io ho chiesto a questo collega: ma i nostri vincoli costituzionali in questo ragionamento invece che spazio hanno? No, ma l'idea che una parte delle imposte pagate dai cittadini italiani debbano essere riservate a questo strumento, questo che valore ha? E lui ha alzato le spalle e ha detto una cosa del tipo: mi rendo conto che è un problema, ma l'opinione era poi alla fine è un problema che vi siete creati voi e quindi dovete in qualche misura risolverlo voi. Non solo, ma se voi mettete dentro pur con questa riduzione del tasso di interesse facilitata, resa possibile da questo Redemption Fund, ma lo mettete dentro quel valore di R, loro hanno fatto delle stime, e insieme il tasso di riduzione del rapporto debito-PIL previsto dal Fiscal Compact, l'Italia dovrebbe fare per i prossimi 20 anni avanzi primari compresi tra il 4 e il 6% del PIL. Ora, l'Italia ha fatto avanzi primari tra il 4 e il 6% del PIL negli ultimi 15 anni, se non ricordo male, per 3 o 4 anni non consecutivi, forse solo 2 consecutivi. Nessun paese che io conosca ha mai fatto avanzi primari di quella entità di fila, perché ovviamente il fenomeno è cumulativo. Guardi, sono 1.700 miliardi di euro più o meno in termini nominali il PIL, quindi 4 punti sono 368-70 miliardi di euro, e 6 punti sono tutte le volte, ogni anno, perché se non lo faccio un anno accumulo debito, il rapporto debito-PIL va su e l'anno dopo devo fare un avanzo primario ancora maggiore. Allora, questi sono i termini del dibattito, e mi pare abbastanza ovvio che se lo instradiamo in questo modo le possibilità per noi sono nulle, non abbiamo nessuna possibilità di fare dentro questo contesto politiche di finanza pubblica alternativa. Io poi mi occupo in particolare, il mio tema di ricerca principale forse è quello dell'evasione fiscale, quindi adesso non abbiamo tempo, il tempo è finito, ma insomma mi limito a dire: diffidate di chi dice recuperando l'evasione fiscale tutto questo. questo sarà possibile. Questo per due ragioni. La prima, perché in realtà in Italia blandamente, lentamente, troppo poco, ma l'evasione fiscale è in riduzione in realtà da 10 anni a questa parte, non per la Guardia di Finanza mandata nei locali notturni, ma è in riduzione per ragioni strutturali in realtà molto più, e anche per alcune ragioni politiche. In secondo luogo perché gli ammontari di cui stiamo parlando, i tempi di cui stiamo parlando, non sono compatibili con nessuna credibile prosecuzione o intensificazione di azione di riduzione dell'evasione. Primo. Secondo, togliamoci l'idea, almeno questa è la mia convinzione, che esistano politiche fiscali rivoluzionarie tipo la patrimoniale o cose di questo tipo che possano essere sufficienti per realizzare obiettivi di questo genere. Tra l'altro, insomma, lo dico sommessamente perché so che è un tema di grande discussione, ma in realtà il 60% della patrimoniale che si poteva fare Monti l'ha già fatta, perché l'IMU è la principale componente di qualsiasi imposta patrimoniale si voglia fare nel nostro paese. E infine togliamoci dall'idea, almeno questa è la mia convinzione, che gli sprechi della spesa pubblica possano essere di misura sufficiente a finanziare questo tipo di politiche. Quella G, di cui parlavamo prima, ha tre grandi componenti che la caratterizzano al 80%, per non dire 90%, pensioni, sanità e istruzione. Ora, la riforma delle pensioni è stata fatta più e più volte, l'Italia è un paese che ormai ha una proiezione di rapporto spesa pensionistica su PIL tra i più, di nuovo tra mille virgolette, virtuosi di tutta l'Unione Europea, molto meglio di quello tedesco, infinitamente meglio di quello americano, che è una bomba generazionale su cui sono seduti gli americani, è evidente che non c'è più trippa per gatti lì. Sulla sanità noi abbiamo livelli di spesa pubblica complessivi, aggregati, non sto dicendo che non ci siano comparti dove la spesa sanitaria non possa essere ridotta, ma l'aggregato della nostra spesa sanitaria su PIL è storicamente non elevato rispetto ai paesi OCSE e sicuramente non elevato per il livello qualitativo complessivo del nostro sistema sanitario, anche se poi localmente, noi vivendo in Lombardia, insomma, le situazioni di sprechi ne abbiamo viste tante, ce ne sono. E per quanto riguarda la spesa per istruzione, di nuovo noi abbiamo una quota di spesa per istruzione che assolutamente non è più elevata degli altri paesi. Noi abbiamo il problema enorme della spesa per interessi, ovviamente, e quindi è chiaro che è lì che bisogna andare per riuscire ad aggredire in modo forte il rapporto debito-PIL, ma per farlo è necessario che ci siano delle politiche attive anche monetarie, che ci sia da parte della BCE un attivismo che fino ad oggi non c'è stato, perché è stato limitato da quest'idea dei tedeschi che appunto non si potesse rimediare se non infliggendo una qualche sorta di punizione ai paesi peccatori. Bene, io mi fermerei qui se non ci sono domande. Era fino alle 8, giusto? No?